Capitolo dodicesimo. Accompagnati gli ospiti, Anna, invece di sedersi, si mise ad andare avanti e indietro per la stanza. Sebbene inconsciamente, come sempre in quegli ultimi tempi nei riguardi di tutti gli uomini giovani, per tutta la sera avesse cercato con ogni mezzo di destare Lievin un sentimento d'amore verso di lei, e sebbene sapesse d'averlo ottenuto per quanto è possibile da parte di un uomo onesto ammogliato in una sola serata, e sebbene egli le fosse piaciuto molto, malgrado la netta differenza dal punto di vista di un uomo fra Vronsky e Lievin, lei come donna vedeva in loro quello stesso lato comune per cui Kitty aveva amato e Vronsky e Lievin, non appena egli fu uscito dalla stanza cessò di pensare a lui. Un unico pensiero sotto vari aspetti la perseguitava con insistenza. Se io agisco così sugli altri, su quest'uomo che ha famiglia, che ama, perché mai lui è così freddo verso di me? Non che sia freddo, mi ama, lo so, ma qualcosa di nuovo adesso ci divide. Come mai non viene per tutta la sera? Ha fatto dire da Stiva che non poteva lasciare Yashvin e che doveva sorvegliare il suo gioco. È forse un bambino Yashvin? Ma ammettiamo che sia vero. Egli non dice mai una cosa non vera, ma in questa verità c'è qualcos'altro. È contento dell'occasione per dimostrarmi che lui ha altri doveri. Lo so, sono d'accordo su questo, ma perché dimostrarmelo? Egli vuole dimostrarmi che il suo amore per me non deve intralciare la sua libertà. Ma io non ho bisogno di dimostrazioni, ho bisogno d'amore. Egli dovrebbe capire tutta la difficoltà della mia vita qui, a Mosca. Vivo io forse? Non vivo, ma aspetto lo scioglimento che si trascina e si trascina sempre. Di nuovo non c'è risposta. E Stiva dice che lui non può andare da Alexei Alexandrovich. Ma io non posso scrivere ancora. Io non posso fare nulla. Non posso cominciar nulla, mutar nulla. Mi trattengo, aspetto, mi invento dei passatempi con la famiglia dell'inglese, con lo scrivere, il leggere. Ma tutto questo è soltanto un inganno. Tutto questo è lo stesso della morfina. Egli dovrebbe aver pena di me. Ella diceva, sentendosi venire agli occhi lacrime di compassione verso se stessa. Sentì la scampanellata violenta di Vronsky e asciugò in fretta queste lacrime. Non solo asciugò le lacrime, ma sedette vicino alla lampada e aprì un libro fingendosi calma. Bisognava mostrargli che era scontenta che gli non fosse tornato così come aveva promesso, soltanto scontenta, ma non fargli vedere in nessun modo il proprio dolore e soprattutto la compassione verso se stessa. Lei poteva avere pena di se stessa, ma non lui di lei. Ella non voleva la lotta. Lo rimproverava perché egli voleva lottare e senza volere si poneva lei stessa in posizione di lotta. «Beh, non ti sei annoiata?» disse egli con animazione e allegramente, avvicinandosi a lei. «Che passione tremenda è il gioco!» «No, non mi sono annoiata e già da tempo ho imparato a non annoiarmi. Sono stati qui Steve e Lievin. Già, volevano venire da te. Beh, ti è piaciuto Lievin?» disse, sedendosi accanto a lei. «Molto!» Sono andati via da poco. E che ha fatto Yashvin? Era in vincita, 17.000 rubli. Io lo chiamavo, lui era proprio sul punto d'andar via, ma è tornato di nuovo e adesso è in perdita. E allora perché sei rimasto? Ella domandò levando a un tratto gli occhi su di lui. L'espressione del viso di lei era fredda e ostile. Hai detto a Stiva che saresti rimasto per portar via Yashvin e l'hai pure lasciato. La stessa espressione di freddezza, di fronte alla lotta, apparve anche sul viso di lui. «In primo luogo non gli ho chiesto di dirti niente. In secondo luogo io non dico mai quello che non è vero. E soprattutto volevo rimanere e son rimasto», disse egli aggrottando le sopracciglia. «Anna, perché? Perché?» disse egli dopo un istante di silenzio piegandosi verso di lei e aprì la mano sperando che ella vi mettesse la sua. Ella era contenta di questo invito alla tenerezza, ma una certa strana forza maligna non le permetteva di abbandonarsi alla sua inclinazione, come se le condizioni della lotta non le permettessero di sottomettersi. «Si intende, tu volevi rimanere e sei rimasto. Tu fai tutto quello che vuoi. Ma perché non lo dici? Per che cosa?» ella diceva accalorandosi sempre più. «Qualcuno contesta forse i tuoi diritti? Ma tu vuoi avere ragione e abbi pure ragione». La mano di lui si chiuse, egli si allontanò e il suo viso prese un'espressione ancora più caparbia di prima. «Per te è questione di ostinazione. disse ella dopo averlo guardato fisso e trovando a un tratto un nome a questa espressione del viso che l'irritava. «Proprio di ostinazione. Per te la questione è se la vincerai con me, ma per me...» Di nuovo le venne pena di sé e si mise quasi a piangere. «Se tu sapessi di che si tratta per me. Quando io sento come adesso che tu mi tratti con ostilità, sì, proprio con ostilità, se tu sapessi cosa significa questo per me. Se sapessi come sono vicina a una sciagura in questi momenti, come ho paura di me». E si voltò dall'altra parte per nascondere i singhiozzi. «Per quale ragione fai così?» disse lui spaventato dinanzi a quell'espressione disperata, dopo essersi di nuovo piegato verso di lei e averle preso e baciato la mano. «Perché? Cerco forse delle distrazioni fuori casa? Non evito forse la compagnia delle donne? Ci mancherebbe altro!» disse lei. «Dimmelo, via, che devo fare perché tu sia tranquilla? Io sono pronto a tutto purché tu sia felice!» egli diceva, commosso dalla disperazione di lei. «E che cosa non farei per liberarti da qualsiasi dolore, come adesso, Anna?» disse egli. «Nulla, nulla», ella disse. «Io stessa non so. Forse la vita solitaria, i nervi. Ma non ne parliamo più. Come sono andate le corse? Non me ne hai parlato?» domandò cercando di nascondere il trionfo della vittoria, che comunque era dalla parte sua. Egli chiese di cenare e cominciò a raccontarle i particolari delle corse, ma nel tono, negli sguardi di lui, che si facevano sempre più freddi, ella vedeva che egli non le aveva perdonato la vittoria, che quel sentimento di ostinazione contro cui ella aveva lottato si stabiliva di nuovo in lui. Egli era più freddo di prima con lei, come pentito d'essersi sottomesso. E lei, ricordando le parole che le avevano dato la vittoria e precisamente «Io son vicina a un'orribile sciagura e ho paura di me stessa», capì che quest'arma era pericolosa e che non si sarebbe potuto adoperarla una seconda volta. Ma sentiva che insieme all'amore che li legava s'era stabilito fra di loro lo spirito perverso di una certa lotta che ella non poteva scacciare né dal cuore di lui né tantomeno dal proprio.